Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi. Non solo sport estate di oggi, saluto in collegamento diretto dalla redazione sportiva di Milano Avvenire Massimiliano Castellani. Ben trovato Massimiliano.
Luca, buongiorno a tutti.
E ancora Don Leonardo Biancalani, parroco all'Isola d'Elba e presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Don Biancalani, ben trovato anche a te.
Ben trovati a voi.
Tra qualche istante ci collegheremo con Renzo Ulivieri, che è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, perché vogliamo subito parlare del comunicato ufficiale firmato da tutti i capitani delle squadre di Serie A, che dice: stop al campionato, non giocheremo se la Lega non firmerà il contratto. La replica della Lega, ricatto inaccettabile, si torna a parlare del contratto collettivo dei calciatori, che rivendicano la mancata firma della Lega di Serie A nonostante gli accordi raggiunti nel dicembre scorso. Allora, prima di dare la parola e di collegarci con Renzo Ulivieri, con il quale vorremmo approfondire il tema proprio dal punto di vista degli allenatori, che forse hanno poca voce in capitolo su questo aspetto, e forse le lamentele dei calciatori riguardano più che le società in prima persona gli allenatori, io vorrei fare un giro di tavolo con Castellani di Avvenire per capire lui come vede questa minaccia sul fatto che il campionato il 27 agosto, con l'anticipo Atalanta-Cesena, potrebbe non partire. Cosa ne pensi?
Ma io innanzitutto penso che è una questione non nuova. Come al solito il calcio si propone, oltre agli scandali, anche delle problematiche non nuove. Pensavamo che si risolvesse in maniera molto civile, invece a ogni inizio campionato, durante, come è successo l'anno scorso, durante la sosta natalizia, vengono fuori queste questioni sindacali, in cui poi, tra l'altro, mi sembra che chi legge, soprattutto i tifosi, rimangono sempre molto spiazzati. Io considero sempre il tifoso un po' vittima di queste vicende, perché a un certo punto scoppia questo uragano estivo in cui vengono tirati fuori poi, tra l'altro, numeri secondo me non corretti. A me un numero che colpisce tantissimo è il fatto che ci siano 800 calciatori in Italia con una media di stipendi al di sopra di 1 milione di euro. Questo è quello che arriva da fonte Lega. Al tempo stesso i calciatori invece lamentano problemi di ritardi incredibili negli stipendi, soprattutto nelle categorie che vanno dalla B alla prima e seconda divisione. Quindi insomma ci troviamo di fronte a un calcio che secondo me non racconta la verità e che è sempre pieno di buchi da tutte le parti.
Don Biancalani.
Ma io, a nome di tanti sportivi, sono stufo, sono costernato. Capisco le ragioni dei calciatori, però d'altra parte penso anche, in un momento così di crisi, che certe alzate di scudi mi lasciano molto perplesso, soprattutto appunto ci sono persone che non arrivano alla fine del mese o hanno stipendi veramente bassi, e avere queste rivendicazioni sindacali da parte di chi guadagna centinaia e centinaia di migliaia di euro mi lascia veramente perplesso, e soprattutto poi mi stufa molto questa questione.
Sì, però posso intervenire un secondo, Luca?
Sì, Castellani.
Volevo dire una cosa a Leonardo, a Padre Leonardo. Io non facciamo l'errore, però, perché altrimenti poi la classe dei calciatori, la categoria calciatori ci bacchetta su questo punto. Perché è dall'anno scorso che loro, ho parlato con diversi calciatori che fanno parte del sindacato, loro non battono sul fatto economico, loro fanno una battaglia di principio sul presupposto che il giocatore che rimane fuori rosa deve allenarsi con la squadra che lo ha tesserato. E chiaramente questa però dall'altra parte c'è la società che dice: se io ho 35-40 calciatori, lo staff tecnico deciderà loro come gestire la situazione del singolo calciatore o di 2-3 calciatori che non devono allenarsi più all'interno della rosa. Quindi diciamo è una questione di principio, per però secondo me mascherare altri tipi di problematiche che esistono fra le dirigenze, le società e appunto quelli che dovrebbero essere i protagonisti in campo, che noi aspettiamo tutte le domeniche di vedere.
Don Biancalani, replica.
Ma il discorso, in parte accetto la replica, però lo sportivo tutti questi grandi ragionamenti molto, molto di ufficio non li fa, paga un servizio, si appassiona, perché consideriamoci, in Italia sono molti, sono milioni che hanno i tesseramenti per la pay per view, e quindi giustamente lo sportivo paga per fruire un servizio, per avere uno spettacolo, e si trova sempre inceppato in varie questioni che gli organi poi competenti non riescono mai a dirimere, e questo crea certamente uno sconcerto, e dall'altra parte dice: ma come mai prima dell'inizio del campionato vengono fuori queste cose? Durante l'estate non si potrebbero risolvere questi problemi?
Bene, allora noi abbiamo fatto un ampio cappello con Castellani di Avvenire, con Don Biancalani della Nazionale Italiana Religiosi, al problema, ma noi andiamo ancora più dentro il problema per capire veramente di cosa si tratta, e saluto Renzo Ulivieri, che è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio. Ulivieri, grazie per essere
buongiorno.
Non solo sport. Allora andiamo con ordine, Ulivieri. Abbiamo sentito che la percezione, Don Biancalani ce lo diceva, dell'opinione pubblica è abbastanza precisa. In sostanza dicono: ma questi calciatori in tempi di crisi che cosa vogliono? Biancalani dice questo. Castellani puntualizza e dice: attenzione, perché i calciatori non ne fanno una questione salariale, il problema è diverso. Allora, voi, Ulivieri, come allenatori, che idea vi siete fatti?
Allora, intanto io a Don Leonardo gli voglio bene. Di solito quando si comincia così poi si bacchetta una persona, no? E quindi sono pronto per bacchettarlo, perché ha detto cose che fanno parte dell'immaginario collettivo, però un immaginario collettivo che segue, non approfondisce il problema, ma non c'è bisogno di approfondirlo tanto. E quello dei calciatori è una discussione sull'accordo collettivo, non sul salario, perché il salario è un salario libero, i presidenti pagano in una contrattazione di mercato libera, poi tutto sta a chi, se a uno gli garba il libero mercato o a uno gli garba meno, quindi questa sarebbe una discussione che ci porta lontano e sarebbe una discussione politica. Oggi però funziona così, per cui noi bisogna partire dal presupposto che questa è una discussione sull'accordo collettivo che, sulla quale non c'entra nulla, zero, il discorso salariale, c'entrano le regole. Avevano, su tanti punti si erano trovati accordi, ma se si pensava come era nata la discussione, voglio dire, siccome te guadagni molto scelgo il medico dove te devi andare, a me sembrava una cosa che non funzionasse, che avessero ragione i calciatori su questa cosa. Su altre questioni ci sarebbe da discutere, gli allenatori potevano essere coinvolti, ma non tanto per fare mediazione, oggi si dice che c'è bisogno di mediazione, io credo che le posizioni debbano essere decise, ma tanto per dire le cose come stanno. Allora, l'ultimo punto, il punto fondamentale che, sul quale non c'è accordo, ma sul quale l'accordo prima c'era, perché bisogna ricordare anche questo, che al tavolo delle trattative era stato raggiunto l'accordo, avevano firmato i calciatori, poi la Lega per questioni interne loro non ha più approvato quello che i rappresentanti della Lega avevano concordato con i calciatori, quindi mi sembra che questo sia un problema abbastanza grosso, ma comunque la discussione è sui calciatori fuori rosa. Io credo, calciatore lavoratore che ha fatto un contratto abbia bisogno di essere trattato in modo giusto. Ora, discutere quello che è il modo giusto con il quale uno debba essere trattato, io credo che è una discussione che si possa fare, non partendo dal presupposto che ci dice: siccome te guadagni tanto, te sei merce, non hai più... No, questo no. Guadagna tanto, ci sono delle... Fra l'altro non è che tutti guadagnano molto, quelli che sono in aggiunta di rosa o i cosiddetti fuori rosa, credo che siano tra quelli che guadagnano meno. Te guadagni tanto, però nello stesso tempo non è che perdi il diritto a essere trattato in modo giusto e in qualche situazione anche in modo umano.
Ulivieri, un attimo solo, una domanda a Ulivieri e poi facciamo un giro di tavolo. Ulivieri, ora il problema, a mio personale giudizio, riguarda in particolare voi allenatori, perché poi siete voi allenatori che avete il contatto diretto con questi ragazzi, con questi uomini. La domanda è questa: perché in questa trattativa tra giocatori e Lega non ci sono allo stesso tavolo gli allenatori?
Ma noi avremmo potuto portare il nostro contributo, abbiamo dato la nostra disponibilità alla Lega se c'era la necessità di interpellarci e per questa questione sedetti al tavolo per dare un contributo, perché noi l'accordo collettivo lo discuteremo appena è finito, è concluso l'accordo collettivo con i calciatori, il nostro è una cosa molto più semplice. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, di più non possiamo fare, ecco, non siamo stati chiamati. Uh-huh. E secondo me il contributo nostro poteva essere anche importante.
E allora, a venire, Castellani.
Ma io innanzitutto saluto Ulivieri e una cosa che ti domando, vi faccio due osservazioni. La prima è che abbiamo un presidente di Lega di Serie A il quale sta bacchettando tutti e a quanto mi pare ha un altro incarico in Unicredit ed è dimissionario da ormai parecchio tempo, non capisco quanto ci vuole per rimpiazzare questa carica, che mi sembra una carica importante, altrimenti è inutile che uno si sieda a un tavolo a trattare con dei tesserati. La seconda cosa, da dove viene fuori questo dato che esistono 800 calciatori che hanno uno stipendio medio superiore a 1 milione di euro? Allora non è vero che gli stipendi sono stati ridimensionati proprio in virtù della crisi economica che c'è da un paio d'anni a questa parte?
Allora, per quanto riguarda la presidenza della Lega, non spetta a me, è un discorso interno loro, quando è esclusivo loro, quando troveranno l'accordo. Io credo che sia una questione di accordo sulla persona. Quando troveranno l'accordo sulla persona, sceglieranno il presidente che li rappresenta. Per quanto riguarda gli stipendi dati dalla Lega, a me sembra tanto, a meno che non ci siano 30 giocatori che da soli guadagnano cifre stratosferiche e allora alzano la media. Io vi posso dire che la media di tantissimi è abbassata, la media di tantissimi calciatori è abbassata, tolte le prime 4-5 squadre, io credo che si vada su stipendi molto più bassi di quelli di una volta. Poi dire: ma ti sembra giusto che la differenza tra chi è tra un metalmeccanico e un calciatore sia ancora questa grossa? Io dico no, perché penso a un tipo diverso di società e quindi ecco perché non mi sembra giusto questo differenziale, ma tra calciatori e tante altre categorie chi è a fare un lavoro manuale che non viene più considerato, che non viene più qualificato.
Certo.
Però ripeto, questo è un discorso che riguarda una visione generale della società per la quale penso che vada ripensato un pochino il tutto per avere una società un pochino più giusta. Ecco.
Don Leonardo Biancalani.
Mister, buongiorno, accetto la bacchettata.
Ciao Leonardo. Ciao Leonardo.
Senti,
no, anche
un attimino.
Perché te sei mio giocatore e devi stare
alle regole. Quanto ha inciso l'eccessivo numero delle partite e il business nell'aumento delle rose?
Ma io dico relativamente, noi bisogna fare una cosa semplice, andare a vedere la rosa del Barcellona, no? Sono 18-19 più 3 primavera, io credo che l'impegno del Barcellona siano impegni che vadano oltre sia per intensità e per frequenza gli impegni di tutte le altre società. Loro ce la fanno e Guardiola, parlando con noi, ha detto che per me sarebbe difficile gestire rose più ampie, perché se un giocatore sa di non giocare mai, di non avere mai speranza di giocare, diventa difficile la sua gestione. È il pensiero di Guardiola, ma credo che sia il pensiero di tutti gli allenatori. Allora, il discorso che nasce da impegni più frequenti e più importanti, io non credo che sia questa la ragione per l'aumento delle rose. La ragione è un'altra. O altre.
Bene, Olivieri, noi la ringraziamo per questa sua presenza, la sua chiarezza, la sua sintesi, ci aiuta sempre molto bene a capire i problemi che sono in campo. Prima di chiudere, secondo lei, alla fine l'accordo si troverà, anche se in extremis?
Io credo di sì, perché credo che la volontà di tutte le parti sia quella di trovare un accordo. È certo che delle volte si arriva a certe situazioni per le quali uno è obbligato a prendere certe decisioni. È obbligato anche perché le componenti tecniche e le loro rappresentanti, parlo di AIAC e AIC, non possono perdere quello che è il loro aspetto sindacale di tutela della categoria. Io credo che con la buona volontà da parte di tutti ci si possa riuscire, la mia speranza è questa.
Quindi campionato, secondo lei, al via regolarmente il 27 agosto?
Lo spero convinto.
Grazie a Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, e buona estate, Olivieri, grazie.
Arrivederci.
Noi chiudiamo questo collegamento, un ultimo giro, sappiamo, Castellani, che ci dobbiamo lasciare per una riunione di redazione ad avvenire. Abbiamo sentito le parole di Olivieri,
anche molto saggia.
Anche tu sarai d'accordo sul fatto che poi alla fine l'accordo si troverà?
Sì, io penso proprio di sì, perché comunque la macchina, soprattutto televisiva, non si può fermare, ci sono i contratti televisivi firmati che incidono sul 65% dei ricavi delle squadre di calcio, questo è un dato che dobbiamo tenere presente. L'unica cosa che mi dispiace è, come ha detto Olivieri, gli allenatori non sono stati chiamati in causa, ed è paradossale, perché il punto su cui si stanno scontrando è il discorso dei fuori rosa, e chi deve gestire i fuori rosa è l'allenatore in prima persona, quindi mi sembra veramente paradossale che non vengano coinvolti quelli che sono, diciamo, gli elementi base in questa decisione, cioè i tecnici che fanno le scelte, che mettere anche fuori rosa determinati elementi della rosa.
Ed hai centrato il punto, Castellani, ed è il motivo per cui noi oggi abbiamo chiamato Renzo Olivieri, che rappresenta il gruppo degli allenatori di calcio.
Questa penso che sia la notizia del giorno, cioè gli allenatori che sono totalmente estranei al punto focale dello scontro tra il sindacato calciatori e le dirigenze.
Grazie anche al nostro Massimiliano Castellani, buon lavoro con la redazione.
A Leonardo, grazie.
Con la redazione sportiva di Avvenire. Don Leonardo, con te vorrei cambiare argomento. Noi siamo in collegamento con te dalla Toscana, sei un profondo conoscitore della Fiorentina e ti chiedo che cosa sta succedendo nella Fiorentina, perché i Della Valle, secondo notizie di stampa, sarebbero pronti a lasciare Firenze. Che cosa sta succedendo, Don Biancalani?
Ma diciamo che dopo 10 anni di luna di miele è arrivato un po' il conto da pagare di una piazza come Firenze. Io sono fiorentino, quindi lo posso ben dire, una piazza esigente che si è un po' sentita tradita dopo 2 o 3 anni di grandi livelli europei. Certamente la lettera che ha scritto ai tifosi della Valle è una lettera aperta, in cui appunto mette davanti sul tavolo il problema del bilancio, il problema di garantire la struttura della società, ma qui si aprirebbe un dibattito molto importante. Quanto una piazza esigente come quella di Firenze può accettare un ridimensionamento di una squadra che negli ultimi anni è sempre stata a grandi livelli, quanto può accettarlo? Ecco,
ora, io prima parlavo di indiscrezioni perché tu hai citato una lettera aperta dei Della Valle alla città di Firenze che ha dei toni un po' ultimativi, firmata da Andrea Della Valle, che, se non vado errato, è il presidente onorario, Don Biancalani, della Fiorentina.
Sì.
Ora, esatto. A quanto pare la Fiorentina, la società, i Della Valle, si sono arrabbiati per un intervento dell'allenatore della nazionale italiana Prandelli sulla Fiorentina, Prandelli che è rimasto nel cuore dei tifosi viola. Che cosa è successo?
Ma è successo praticamente che Prandelli, il rapporto tra Prandelli e Della Valle è stato all'inizio fantastico e poi dopo si è deteriorato, e quindi Prandelli certamente ha un pochino strizzato l'occhio a un certo malumore dei tifosi, dicendo che Firenze merita una posizione ben diversa da quella che attualmente occupa, e questo sicuramente non ha fatto piacere a Della Valle.
Io saluto Axel Paderni, che è il presidente dell'Associazione Italiana Football Sala. Paderni, grazie per essere con noi.
Grazie anche a te, Luca.
Allora, cerchiamo di capire che cos'è l'Associazione Italiana Football Sala.
Beh, innanzitutto Federazione Italiana Football Sala. L'Associazione Italiana Football Sala nasce nel 1987 e viene trasformata in Federazione Italiana Football Sala nel 1988 a seguito di una modifica notarile. Innanzitutto c'è da capire cos'è il football sala. Il football sala non è altro che l'originale gioco del calcio a 5 indoor, creato nel 1930 da Don Juan Carlos Ceriani, che poi via via si è diffuso nel Sud America e alla fine degli anni 70, inizio anni 80, ha iniziato a diffondersi un po' in tutto il mondo. Poi nell'85 c'è stato anche un accordo tra la FIFUSA e la FIFA, e diciamo che abbiamo avuto il calcetto organizzato dalla FIFA e dalla PGC e il football sala che è organizzato dalla Federazione Italiana di Football Sala. Sostanzialmente stiamo parlando di due sport simili ma concettualmente molto diversi, in quanto il regolamento è palla e soprattutto anche lo spirito della federazione è molto diverso da quello della Federcalcio.
Come la federazione, e qui faccio una domanda che ci riporta alla realtà, come la Federazione Italiana Football Sala guarda agli eventi del calcio, quello classico, quello tradizionale?
Ma la Federazione Italiana guarda con molta attenzione, perché comunque c'è da dire che noi siamo molto attenti al sociale e quindi siamo anche attenti alle realtà che ci circondano in Italia. Noi come federazione non abbiamo voluto creare un doppione di quella già esistente, perché a un certo punto siamo molto attenti al ruolo educativo della federazione maggiore e soprattutto siamo molto in sintonia con quello che fa la Federcalcio. Noi abbiamo voluto dare un target molto diverso, abbiamo voluto più improntarci magari su quello che non è fatto dalla federazione maggiore. Quindi abbiamo voluto per esempio aprire a tutti gli extracomunitari immigrati che abbiano un regolare documento, a differenza della Federcalcio che per esempio è molto più restrittiva per quanto riguarda i dilettanti, anche se nel mondo professionistico c'è un opposto che comunque ci lascia un po', come si può dire, un po'... non dico esterefatti, però diciamo che mentre per i dilettanti diciamo che c'è proprio una chiusura sugli extracomunitari, perché io faccio l'esempio, un solo extracomunitario per squadra nel 2011 è un po' riduttivo. Noi due anni fa col nostro vicepresidente Manu Gibeia, di origine nigeriana, abbiamo voluto aprire completamente le frontiere a tutti gli extracomunitari, e cito per esempio la squadra che ha vinto la Coppa Lombardia, che è l'International Perù Milano, composta interamente da peruviani, oppure per esempio la Capolov di Roma, squadra del tuo amico Manuel Ramos, completamente composta da capoverdiani. E poi abbiamo voluto anche incentrarci su quello che è l'organizzazione dei diversamente abili. Però comunque, guardando al calcio maggiore, c'è da dire che l'occhio è molto attento e cerchiamo anche di capire dove il calcio maggiore può anche insegnarci.
Don Biancalani, una domanda per Axel Paderni.
Buongiorno dottore, volevo un attimino sapere quanti tesserati avete a livello italiano.
A livello italiano la federazione è molto piccola, abbiamo 13.000 tesserati che partecipano ai nostri eventi. Noi come federazione non abbiamo voluto creare un doppione concentrandoci sull'organizzazione di campionati, ma abbiamo voluto concentrare tutta la nostra attività sull'organizzazione di eventi. Per esempio, proprio per non creare un dualismi che secondo noi sono assolutamente inutili, noi abbiamo voluto per esempio fare i nostri campionati quando per esempio i campionati della Federcalcio sono fermi. Faccio un esempio, il calcio a 5 finisce a inizio aprile, da metà aprile a fine maggio, inizio giugno ci sono le nostre attività. Durante l'anno più che altro noi ci concentriamo sugli eventi.
Quali eventi in conclusione Paderni state preparando o comunque durante l'anno eventi sui quali voi ponete grande attenzione?
Ma allora, noi poniamo molta attenzione sul innanzitutto sul campionato, che fondamentalmente è un grosso torneo su scala nazionale, anche se non è diffuso in tutte le regioni, per esempio Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Poi per esempio noi puntiamo tantissimo sulle finali nazionali, ma soprattutto anche sugli eventi disabili, al quale comunque adesso noi scenderemo anche a Roma e vedremo di organizzare un prossimo evento nel 2012. E poi soprattutto noi facciamo parte di un'associazione internazionale che si chiama International Futsal World League Association, a presidenza di turno europea ci sono sempre io, e quindi abbiamo la fortuna in Italia di ospitare eventi internazionali come lo scorso anno il Mundial Ito Cup 2011, che è stato vinto dalla nostra nazionale. E poi abbiamo ospitato nel 2010 a Ventimiglia l'Europa Cup Tournament.
Axel Paderni, grazie, torneremo a parlare ancora di questa vostra realtà, molto interessante, l'augurio di una felice estate.
Grazie a te Luca.
Grazie ad Axel Paderni, che è il presidente della Federazione Italiana Football Sala. E allora, Don Leonardo Biancalani, siamo in chiusura, un telegramma a te per chiudere questa nostra puntata di Non Solo Sport Estate.
Ma i miei personali complimenti di tutti gli sportivi al Milan, che ha vinto il primo trofeo, la Supercoppa, battendo l'Inter, e al Manchester United, che ieri è stata una partita viva con il Manchester City, molto, molto intensa, che ha vinto 3-2.
Grazie a Don Biancalani,
a voi, a tutti
presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Da Luca Collodi un ringraziamento a Gustavo Messina per la parte tecnica, ad Andrea De Angelis e Maria Serena Tuglio in regia. L'appuntamento da Luca Collodi è per lunedì prossimo con una nuova puntata di Non Solo Sport Estate.